6 settembre 2004 partiva l'era De Laurentiis. 19 anni dopo, a che punto è secondo voi? Ne parliamo insieme ad altri argomenti.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buonasera e buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Saluto, buonasera si dice dopo mezzogiorno in genere, quindi lo facciamo anche noi. Saluto gli amici all'ascolto, saluto Gigi Storiani in regia, Gianluca Giaffoni che mi ha preceduto poco fa. Insieme sino alle 14, i nodi del Napoli, ne parliamo ovviamente anche noi, ma anche dell'Inter Napoli di Luciano Spalletti con possibile utilizzo di Raspadori attaccante. E poi, come dicevo nell'intro, il 6 settembre 2004 partiva il Napoli Soccer di De Laurentiis. 19 anni dopo, a che punto è l'era De Laurentiis secondo voi? 339-666-9990, vi chiedo di esprimervi tramite WhatsApp, anche tramite note vocali di 20-30 secondi al massimo. Tra l'altro, ricordiamo appunto che il 6 settembre ci fu la famosa conferenza stampa in cui De Laurentiis si presentò insieme a Pierpaolo Marino e al primo allenatore del Napoli di De Laurentiis, Ventura. C'era sicuramente anche Fabrizio Cappella, che saluto. Ciao Fabrizio, buongiorno, di Rai Sport, della Rai.
C'ero.
C'eravamo anche io, siamo vecchietti qua, eh. C'eravamo anche prima, anche a Succavo. Vabbè, lasciamo andare, altrimenti poi diventiamo un po' troppo vecchio, autoreferenziale, quello che si vuole. A che punto è quest'era De Laurentiis? Dopo uno scudetto si dovrebbe dire un punto altissimo, però? C'è un però?
Allora, è sicuramente il punto più alto della crescita, della salita, diciamo. Per il momento, secondo me, raggiunto la vetta. Bisogna capire se adesso a questa vetta poi si serve come tappa intermedia per andare ancora più in alto, oppure se si rischia non solo un altipiano che ti fa restare alla stessa altitudine, addirittura di iniziare una discesa. Insomma, non credo sia nell'interesse e nella volontà di nessuno, non chiaramente mi riferisco con questo a quello che è successo contro la Lazio, perché quello diciamo è sicuramente un campanello d'allarme dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, da quello che si vuole sul campo, però resta secondo me un passaggio a vuoto sul quale riflettere e al quale si può porre rimedio sicuramente anche in tempi brevi. Insomma.
Sì, è vero, col lavoro. Infatti poi uno dei temi che abbiamo anche affrontato con Gianluca Giaffoni poco fa sono i nodi del Napoli, e quindi ti chiedo qual è il nodo, ammesso che ci sia uno di questi che ti sto per dire che ti preoccupa. Però insomma abbiamo messo in evidenza quattro aspetti di queste prime tre partite, cioè chiaramente le posizioni o l'utilizzo di Raspadori e di Lobotka, la fase difensiva e anche la questione rinnovi. Qual è la cosa che più ti preoccupa? Se c'è,
ma per ancora una decina di giorni mi preoccuperà la questione rinnovo, in particolare perché il pericolo saudita, finché non si chiude il mercato, mi fa sempre un po'.
Sarebbe clamoroso, no? La partenza con il mercato chiuso per il Napoli.
Però insomma, lì non ci voglio pensare. Dal punto di vista tattico non mi preoccupa, non è proprio il verbo adatto, però mi sorprende il cambiamento appunto che ha avuto il centrocampo rispetto a quello che eravamo abituati a vedere con Spalletti, perché se è vero che chiaro un allenatore deve dare delle sue indicazioni, degli input, è anche vero che stiamo parlando comunque di uno o due giocatori e di un tipo di gioco che aveva dato delle prove di efficacia clamorose, perché insomma quando gli avversari avevano cercato di trovare tutte le contromisure e lo hanno fatto per 38 partite di campionato e per tutte quelle di Champions e Coppa Italia, fermare il meccanismo perfetto che si era creato con Lobotka e con Anguissa e Zenit al suo fianco era diventato praticamente impossibile per chiunque, se non in un paio di occasioni, penso al Milan e poche altre. Quindi diciamo, rinunciare a quello mi sembra un elemento sul quale almeno personalmente riflettere. Cioè, l'allenatore che fa quello di mestiere è pagato solo per quello, quindi sicuramente saprà quello che sta facendo, però noi insomma da osservatori non possiamo non anche fare.
Sì, sorpresi un po' tutti dalla velocità di questi piccoli grandi cambiamenti. Si parlava anche in questi giorni con alcuni osservatori, uomini di sport, chissà, magari potrebbe accadere quello che è accaduto con Sarri, ti ricorderai anche tu il 4-3-1-2, poi Callejon, Mertens, Reina andarono al Viola, andarono da Sarri e dissero: scusa, ma non è meglio giocare il 4-3-3, visto che insomma il Napoli ha tanti esterni forti? Chissà che i senatori non dicano: mister, non è che dobbiamo vogliamo cambiare, ma forse con più calma, perché magari perdiamo delle certezze. Poi magari in futuro questi cambiamenti possono essere giusti, perché il Napoli potrebbe essere in futuro meno leggibile.
Certo, bisogna anche considerare però che quel Sarri era un Sarri che arrivava al suo primo anno da all'Empoli, che sicuramente aveva il suo carattere, come ha dimostrato di averlo negli anni, ma che probabilmente era anche più incline e più disposto ad ascoltare i suggerimenti di grandi campioni che gli dicevano.
Beh, in teoria però Sarri è più integralista, in teoria è più integralista, almeno nella percezione, rispetto a quanto sembra sia Garcia, nel punto di vista tattico intendo.
Sì, sì, questo sì, però è anche vero che Garcia praticamente dal primo giorno in cui si è presentato alla Reggia di Capodimonte ha voluto mettere in chiaro che qualcosa di suo ci avrebbe messo, perché altrimenti insomma, non avrebbe avuto senso anche il suo lavoro, che quindi dei cambiamenti anche in corso della partita lo aveva insomma ipotizzato in maniera abbastanza soft, partita in corso o in qualche determinata partita qualche cosa cambierà, anche la sua idea di vedere le due punte con Simeone a fianco a Osimhen. A me personalmente, anche se sono stati sprazzi di partita, non è che ha convinto molto, perché li vedo fare gli stessi movimenti, li vedo trovarsi nelle stesse posizioni. E insomma, secondo me cominciare una partita con loro due insieme, per esempio, come spunto tattico non mi convince molto, però ripeto, insomma, c'è chi è pagato per
certo, ne sa più di noi tatticamente, questo mi sembra evidente, osservazioni che facciamo insieme. Fabrizio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, alla prossima.
Ciao Dario, grazie a voi.
Un abbraccio a Fabrizio Cappella di Rai Sport, anche vice caporedattore di Rai 3 TGR Campania. Caiuste ha parlato, come sempre capita, tutti i nazionali del Napoli parlano quando hanno in nazionale, insomma ha detto tante cose interessanti, guardo avanti, non penso agli errori di Frosinone, questo esordio difficile, mi hanno impressionato gli azzurri nella velocità in cui giocano, nell'intensità, il numero uno è Anghissa, è davvero un giocatore molto molto forte, interesse del Napoli, mi ha sorpreso, sono felicissimo ovviamente di essere a Napoli. Tra le altre notizie che diamo, che oggi ci saranno anche da parte della Lega ci sarà la definizione degli anticipi e posticipi sino alla 19ª giornata, ormai le coppe ci sono, il calendario delle coppe pure, quindi avremo un quadro più chiaro, e poi che Union Berlin Napoli sarà trasmessa in chiaro su canale 5, partita che ci sarà per la terza giornata, perché il Napoli, come è noto, esordisce mercoledì 20 contro il Braga in Portogallo. Tra un po' con Francesco Modugno, quello che succede a Castelvolturno, tra l'altro questa mattina allenamento del Napoli, quello che può succedere in campo soprattutto, poi parliamo anche, secondo voi, di quest'era De Laurentiis al 19esimo anno, a che punto è arrivata? 339-666-9990, parleremo poi anche dell'Ital-Napoli, almeno per ora, di Spalletti, a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano. Allora, secondo me la squadra la mette in campo il presidente, Raspadori dentro per Kvara e non Elmas, scrive Enzo da Bacoli, è una scelta poco tecnica, come Anghissa in campo che camminava, il venir meno del centrocampo ha evidenziato la mancanza di Kim. Non esageriamo, Enzo, non esageriamo, davvero, sarebbe poco corretto e poco giusto nei confronti di un professionista come Garcia, di un presidente come De Laurentiis, che sia incisivo, invadente, ma non mi sembra che abbia mai dettato la formazione, insomma. Allora, quest'altro amico, mi sembra di rivivere il dopo Sarri di Ancelotti, ovviamente mi auguro di un epilogo diverso, Luigi Renone, beh insomma speriamo di sì, speriamo che non sia così. Intanto salutiamo il collega amico di Sky, Francesco Modugno. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, ciao a tutti.
Bentrovati, anche perché dobbiamo dirlo ufficialmente e pubblicamente, Marziano Doc ritorna a Radio Marte, opinionista nostro. Ci saranno poi un po' di sorprese, Francesco Modugno.
Il piacere di tornare a casa, avvertivo la nostalgia dei bei tempi andati, ma quelli che ci aspettano saranno ancora più belli. Anzi, io pensavo che l'avessi già detto, altro
no,
che...
No, l'ho detto, aspettavo dicessimo insieme, ovviamente, poi ci saranno sorprese che ti riguarderanno, che ci riguarderanno, e quindi...
Ho temuto tappeti rossi e fanfare, ma fortuna che l'annuncio è stato low profile.
Sì, low profile.
Come giusto che sia.
Ma forse volevi allora le fanfare, il tappeto rosso, questo mi fa venire il dubbio.
Gigi Soriani in regia me l'ha proposto.
Soriani, fai un po' un rullo di tamburi. Dai, facciamolo a questo punto. Allora, cari amici dell'ascolto, credo vi faccia piacere di sapere che Francesco Modugno è di nuovo a Radio Marte. Come opinionista, collaboratore, presentatore, showman, poi vedremo, insomma.
Showman, secondo me mi
verrà meno bene.
Sì,
diciamo.
Mi vedo.
Ah, ti vedi, showman?
Vabbè.
Benissimo. Allora, quindi Francesco Modugno è con noi, se volete fate domande al nostro Francesco Modugno, possiamo ridirlo, nostro Francesco Modugno. Nel frattempo sei ovviamente a Castel Volturno, come spesso capita. Con i residui di Napoli, praticamente solo Juan Jesus della formazione titolare è rimasto, però chissà, può essere l'occasione giusta per far crescere ulteriormente Nathan, che è uno dei nodi, diciamo così, o delle curiosità del Napoli di Garcia. Quando vedremo Nathan, chi lo sa?
Ma mi piace pensare che in questo momento sia e debba essere considerata ancora una risorsa che attendiamo chiaramente con curiosità, ma anche con la consapevolezza che lì dietro c'è bisogno di un aiuto, perché poi al di là dei numeri che spesso dicono, ma poi neanche proprio tutto, mai si è avuta la sensazione in questo momento di una certa solidità, questione chiaramente di fase difensiva globale, di equilibri, di movimenti, di distanze, si banalizza a volte, no, parlando dei quattro e basta, però dietro è chiaro che c'è qualcosa da aggiustare. E Nathan è il giocatore che attendiamo, penso lo vogliano un po' tutti, immagino anche lo stesso De Laurentiis, e questa sosta può diventare per lui un'occasione di
c'è questa
di
battuta, scusami al volo, lo vedrai tra Nathan. Questa mi sembra carina come battuta, al di là poi della realtà di casa.
No, si presta effettivamente, no, questa sosta può essere un'occasione per lui di crescita, per capire meglio il nostro calcio, adeguarsi a un livello di ritmo, di intensità, per apprendere, perché poi sai c'è bisogno di conoscenze per giocare in Serie A e per giocare nel Napoli a certi livelli. È chiaro che gli sono riconosciuti dei valori importanti, il Napoli ci crede, ha fatto un investimento sicuramente di prospettiva, ma pensando di aver preso un giocatore già pronto. E quindi questa sosta sicuramente può tornare utile, anche perché poi alla ripresa si comincia la giostra parte e si gioca ogni 3 giorni.
Sì, quindi questa maratona, nella quale, ripeto, conosceremo orari precisi e date, oggi è probabile Nathan abbia spazio. Perché, insomma...
Sì, me lo aspetto, sarei sorpreso del contrario. Sì, parliamo di un reparto nel quale quest'estate si è dovuta fare la grande scelta. Perché perdi Kim, quindi a quel punto la domanda è stata fare il grande investimento sul difensore o distribuire le risorse magari come ha fatto il Napoli, ha ritenuto opportuno, prendendo poi Lindstrom, Kajust e pigliando Nathan. È chiaro che si è ritenuto magari così ampliare il minutaggio e il coinvolgimento di tutti.
Sì, in questo senso deve entrare anche Ostica, evidentemente, però la domanda che abbiamo fatto anche in questi minuti, in queste ore ai nostri amici ascoltatori, la faccio anche a te: ammesso che per te siano tali i nodi, i quattro nodi che abbiamo messo in evidenza, ovvero l'utilizzo e le posizioni di Raspadori e di Lobotka, la fase difensiva e la questione rinnovi, della quale abbiamo parlato anche ieri con il tweet infelice del Napoli, eccetera eccetera, qual è la cosa che più ti preoccupa, se c'è, ovviamente?
Ma io penso che siano tutte spie. Tutte spie che non sono ancora allarme, assolutamente.
No,
ci mancherebbe, siamo alla
terza
giornata. A Garcia va concesso fisiologicamente il suo tempo, perché poi per mettere mano, soprattutto in una squadra che funzionava meravigliosamente, è richiesto lavoro e quel tempo che il calcio poi però mai ti concede. Però secondo me sono tutte spie. Della fase difensiva abbiamo parlato, Lobotka, ci sta il discorso di Garcia, avere un unico quasi fonte di gioco ti può rendere prevedibile, però dall'altro lato la coperta corta ci espone al rischio magari di andare a marginalizzare un giocatore che nell'economia, negli equilibri per la qualità di questa squadra è stato determinante. Raspadori, trovare gli spazi è difficile. Là davanti sono tanti. È chiaro che è un patrimonio che va tutelato, che va valorizzato. Capisco anche quelle che sono le esigenze del club, da coniugare però con quelle tecniche, e qui povero l'allenatore che dovrà fare sistematicamente le sue scelte. E poi ti dico, sai, un calcio così verticale io non temo possa impigrire. Mi spiego, per anni abbiamo chiesto di abbassarsi, di accorciarsi, di venire a giocare con gli altri, di partecipare alla manovra. Io l'ultimo Osimhen che vedo è sempre quello quasi sulla linea del fuorigioco, pronto a scattare, ad andare. Per esempio, per me questa è un'altra spia. Però poi il calcio è fatto di momenti, magari a Genoa riparti forte,
esatto, vinci, avresti anche più punti l'anno scorso, e tutto si rimette in moto anche per la condizione fisica, mi sembra abbastanza precario. Prima di salutarti, Francesco, l'altra domanda che ti faccio è su Elmas, perché c'è a tutti sembrato strano che sia diventato dalla prima scelta dopo l'11 titolare addirittura l'ultima, almeno secondo gli ultimi cambi, tra l'altro 4 effettuati contro la Lazio, abbiamo detto più volte, c'è la possibilità di farlo entrare lui, Vaiuste o qualche altra soluzione. Garcia non ha avuto il tempo, il modo, la voglia, l'intenzione di farlo evidentemente, però insomma Elmas, che è un giocatore che in un centrocampo che ha un po' col fiato corto, no? Almeno nella condizione atletica può dare una mano anche lì, oltre come vice Kvar. C'è qualcosa di nuovo? Garcia lo vede meno di Spalletto, e presto anche per questo.
Potrebbe anche starci, è chiaro che il tempo ci dirà di più. Sì. Io penso che sul talento di Elmas neanche Garcia possa avere dubbi.
Pande va detto, illumina la nostra nazionale in riferimento anche alla partita di sabato Macedonia-Italia.
Lui ha qualità come pochi. Negli anni ha mostrato sempre grande disponibilità, versatilità, e ti dico paradossalmente ha rappresentato per lui quasi un limite, no? Perché poi quando è così finisci, non dico per fare il tappo a buchi, però per non avere proprio una tua identità. Fino ad ora le scelte non lo hanno premiato. Prima faccio una nota così molto sfuggente, parlavi di rinnovi, anche la sua questione è una questione che Napoli sta provando ad affrontare e secondo me non è facilissimo trovare un'intesa. Quest'estate anche per lui qualche opportunità c'è stata, l'Ipsia era vero, un'operazione da 30 milioni e più. Napoli però crede nel giocatore, ma chiaramente sai, anche da un punto di vista contrattuale questa è una situazione che va gestita. Però il giocatore è un giocatore importante. L'anno scorso era una sorta di cotitolare.
Sì, sì.
Siamo partiti al 12° ad un Elmas che in questo momento nelle rotazioni è un po' ai margini, un po' fuori.
Ed è stato il centrocampista che ha fatto più gol nel Napoli l'anno scorso, 6, quindi ricordiamolo anche questo. Va bene, staremo a vedere. Francesco, ci sentiamo molto presto, come detto, con tante anche sorprese e situazioni nuove. Grazie intanto, buon lavoro e a presto.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Al nostro Francesco Modugno. Ci fermiamo, ancora i vostri messaggi. Questo amico Renato scrive: Raspadori sarà il centravanti titolare l'anno prossimo quando non ci sarà più Osimhen. E poi ancora il problema è Nathan che non gioca ancora, ma Ostigard dopo un anno e mezzo ancora non è pronto. Roberto da Latina. Beh sì, forse anche questo, insomma, non so se sia pronto o meno, però era forse troppo per Spalletti. Magari lo sarà per Garcia, per il modo un po' diverso di giocare. Vedremo anche questo, ci aspettiamo anche una crescita di Ostigard, oltre che un impiego diverso per il norvegese. Ne parliamo tra un po' con Rino Cesarano e Alberto Savino, anche per ricordare quello che accadeva il 6 settembre del 2004. A tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
I vostri messaggi sempre in primo piano. Ovviamente Max scrive: batteremo il Genoa giocando un'ottima partita, tutte queste discussioni se le porterà il vento. Questo è il bello del calcio, soprattutto dei commenti al calcio, ma questo è chiaro. Ovviamente la pausa che arriva dopo una sconfitta con la Lazio, che ripetiamo ci può stare per la forza della Lazio in assoluto, che ci preoccupa un pochino per come è arrivata nel secondo tempo, soprattutto per perché il primo tempo il Napoli meritava anche di andare avanti, di essere avanti con più reti all'attivo, ma se non segni non è solo merito del portiere o degli avversari, ma anche del merito tuo per imprecisione. Detto questo, è chiaro che la pausa amplifica un po' queste situazioni, questi ragionamenti, queste analisi. Avremmo tanto voluto rivedere subito il Napoli in campo per capire se la crescita, il lavoro, la reazione anche in caratteriale poteva già starci. Ne parliamo con Rino Cesarano, firma storica Corriere dello Sport. Ciao Rino, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E con un amico comune, caro Rino, perché era presente nel Napoli, nel primo Napoli De Laurentiis, Alberto Savino. Ciao Alberto, buongiorno.
Buonasera a tutti, ciao, buongiorno.
Rino, ti faccio salutare Savino intanto.
Sì, ciao Alberto, sì, sempre con grande piacere, non solo per la serietà ma anche per la competenza, l'onestà intellettuale, una grande persona.
Allenatore perché... a scuola calcio, ma anche, anche della selezione dilettanti della Campania, sempre impegnato Alberto con i ragazzi, con i giovani. Rino, c'eravamo tutti quanti il 6 settembre 2004, ho fatto una domanda ai nostri amici ascoltatori, tra le altre sul Napoli in questo momento, a che punto è l'era De Laurentiis? Sembrerebbe la risposta facile dopo lo scudetto,
sì,
è un punto altissimo.
Sì, è vero, però diciamo anche in tutta onestà che ci guardavamo in faccia l'uno con l'altro, eravamo anche un po' perplessi, diciamo, questi dove vanno, uno arriva dal cinema, e però c'era Pierpaolo Marina che dava delle garanzie, poi erano partiti molto tardi, in ritardo, senza un centro sportivo, non voglio parlare dei palloni e delle magliette, però effettivamente fu una partenza molto precaria, molto avventurosa, però c'era questa ambizione del proprietario che a me e al compianto Raio, i primi giornalisti che lui conobbe,
ricordiamo sempre un grande affetto,
sì, e lui ci disse: guardate, a me non mi interessa quello che è stato, io devo riportare il Napoli lì dove era. E quindi questa ambizione, questo grande carattere di questo imprenditore cinematografico ci faceva ben sperare, ma nessuno di noi immaginava di poter, diciamo, arrivare a uno scudetto, di vincere Coppa Italia, di, soprattutto di avere dignità a livello europeo. Cioè adesso il Napoli è un club molto stimato e apprezzato in tutta Europa, e quindi questo è stato il grande traguardo, è questo. Però adesso siamo allo step più importante,
forse più quello difficile
quello della conferma a certi livelli di questa crescita, cioè di questa grandezza, confermarla a tutti i livelli, non solo tecnici, calcistici, ma anche societari. Cioè ci deve essere veramente una forte crescita anche sotto quell'aspetto lì.
Alberto, eri presente appunto al primo Napoli di Laurentiis, il primo gol del Napoli di Laurentiis, Alberto Savino.
Confermo tutto quello che ha detto Rino.
Ti volevo chiedere una cosa, l'ambizione che chiaramente è sempre stata fatta parte del personaggio di Laurentiis, ti faceva immaginare un futuro così roseo del Napoli?
Ma
a che punto è l'era di Laurentiis?
All'epoca c'era un grande punto interrogativo, partenza dalla C. Era tutto un altro campionato, il Napoli era abituato a fare tutti altri campionati, alla fine era il punto interrogativo. Però il De Laurentiis ha dimostrato che con il lavoro, con tanta passione comunque ha messo in questa società, e dopo tanti anni di averlo portato a un livello molto molto alto, come ha detto giustamente Rino, a competere con formazioni importanti d'Europa e arrivare fino in fondo in una Champions League, o quasi fino in fondo, da protagonisti, non dimentichiamolo. Oltre allo scudetto, il Napoli l'anno scorso ha fatto una Champions da protagonista, per varie problematiche, secondo me, in quella doppia partita col Milan, soprattutto nella partita di andata, si è giocato una gran fetta di arrivare fino in fondo, ok?
Però
il discorso è questo. Adesso il Napoli si trova giustamente a un bivio, però un Napoli che comunque, ragazzi, il primo tempo contro la Lazio è stato un primo tempo, mi ricordava il Napoli dell'anno scorso, però Noi dobbiamo capire questa condizione di questa squadra quando arriverà al top.
Allora ti fermo subito per analizzare appunto allora l'attualità, fermo restando che è un bellissimo bivio, lo diciamo tutti per chiarire. Il Napoli che ha vinto lo scudetto e che ha il bivio di riconfermarsi, difficilissimo riconfermarsi o di proporre un assalto alla Champions, andare più avanti dei quarti di finale, rispetto al bivio, caro Rino, no? Se trattenere Reia dopo le dimissioni per la mancata promozione in Serie B è un bellissimo bivio. Però sull'attualità, che cosa è la cosa che ti preoccupa se c'è del Napoli che ha perso Lazio? La condizione fisica, l'aspetto tattico?
Ma Alberto Savino ha usato il verbo giusto, corretto, capire. Ecco, bisogna capire. Noi dall'esterno non è che possiamo capire tutto, devono capire loro dall'interno. Credo che lo abbiano già fatto e lo stiano ancora facendo. Se è un problema di condizione, se è un problema tattico, se è un problema di feeling, e soprattutto io credo che anche lo staff di Garcia deve aiutare, contribuire alla lettura dei momenti della partita, perché quello è importante. Cioè, voglio dire, in certi momenti della partita dalla panchina c'è bisogno di una freddezza, di una lucidità e capire come intervenire, che cosa fare. E ricordiamoci che questo è uno staff nuovo, parlano francese, cioè in Italia mancano da tanti anni, non ci sono vicino a Garcia, Domenichini, Baldini, Sasa Russo, ci sono altri personaggi che diamo
conoscono meno i calciatori,
esatto. E anche la realtà del campionato italiano, diamo il tempo. Noi parlavamo di quel grande primo tempo, io sono d'accordo, ma proprio quel grande primo tempo secondo me è il frutto del calo della ripresa, perché una squadra a questi livelli deve saper gestire anche, diciamo, le energie e non sprecarle in mezz'ora, in 40 minuti e poi dopo non ne hai più. Quindi a questo punto torna in ballo che in questa squadra manca una mente pensante o più menti pensanti. L'anno scorso era in panchina la mente pensante, cioè il leader era in panchina. Quest'anno in campo non c'è, tranne un po' l'esperienza di Juan Jesus, ma gli altri si lasciano tutti prendere da questa frenesia di voler dimostrare di essere i primi della classe, i primi di quelli che hanno vinto lo scudetto, e quindi commettono degli errori anche di gestione. L'anno scorso questa squadra sapeva gestire quel possesso palla dei momenti, e invece quest'anno pare che non lo voglia fare, gli sia stato detto di non farlo, questo non lo sappiamo.
Dobbiamo capire, mi sembra bello che tu abbia studiato questo aspetto. Alberto, volevi intervenire? Sì.
No, se posso intervenire soprattutto questo. L'anno scorso c'era la consapevolezza che è venuta dopo 2 anni, noi abbiamo dato da Spalletti 2 anni di lavoro per fare le cose in determinato modo e dare un'identità a questa squadra. L'identità, Rudy Garcia secondo me ha bisogno ancora di tempo, sono rimaste ancora le scorie dell'anno scorso a livello mentale, cioè le giocate anche in campo, io parlo anche di giocate in campo, però di Garcia, a parte i calci piazzati che marcano a uomo, ok, a parte questo forse è l'unico cambio in questo momento che ha dato alla squadra. Però non dimentichiamo una cosa, sia Spalletti, sia il primo anno, sia il secondo anno, le partenze all'inizio, mi sembra, anche l'anno scorso...
Sì, due pareggi con Lecce e Fiorentina, tante volte abbiamo detto che Napoli vince a Genova, va a 9 punti, un punto in più.
Abbiamo steccato.
Però ti chiedo all'allenatore Savino, poi torniamo da Rino ovviamente, qual è la cosa che più ti ha colpito? La condizione atletica chiaramente deficitaria nella ripresa dopo un ottimo primo tempo? Oppure anche certe distanze tattiche, poi al di là del tipo di gioco un po' diverso, le distanze, il Napoli così sfilacciato, così burroso nel subire al Lazio,
allora,
che
in
tatticamente primis
è quello che è più evidente, il calo del secondo tempo e soprattutto nella gestione della partita, come diceva giustamente Rino, nella gestione della partita manca ancora l'intensità nel calare i ritmi e nell'alzarli i ritmi, perché giustamente il Napoli era impensabile che potesse tenere il ritmo del primo tempo e giustamente poi nel secondo tempo, secondo me, chi è subentrato doveva dare una mano in più, forse, chi è subentrato. O anche in determinate posizioni di campo a fare delle valutazioni diverse, pure perché le cose poi sono tante in questo momento. Nel secondo tempo possiamo dire tutto di tutti, perché è così. Però la cosa più evidente è stata la condizione. Perché
che dici, Rino? È per te la stessa cosa?
Sì, sì, sicuramente, però è fondamentale la lettura dei momenti, cioè se la panchina deve leggere.
Tu dici, avendo visto per esempio Anghissa, perdonami, no, troppo troppo,
sì, no, sì,
a fiato
sì,
corto, dici tu che Aiuste poteva entrare.
No, io tutti e due, io avrei tolto anche Zielinski, seppure avesse giocato un ottimo primo tempo, serviva Zielinski, però in quel momento lì avevi bisogno di vitamina in mezzo al campo e Elmas e Kajust te la potevano dare, adesso
no,
non perché vogliamo,
anch'io,
non perché vogliamo fare gli allenatori, per carità,
no,
cioè,
no, no,
però più che se tu metti in campo 3 o 4 5 attaccanti si perde l'equilibrio, si scombussa la squadra, perde il filo del gioco e presti il fianco all'avversario, quindi andava potenziato prima il centrocampo, dopodiché si vedevano i campi da fare lì davanti, quindi
no,
c'è stato preso
Rino,
poi è chiaro che è facile parlare post, prego,
siamo andati in difficoltà, la difesa è andata in difficoltà automaticamente con quella situazione tattica, perché lì in mezzo sia Anghissà sia Lobotica, poi Zielinski è uscito, alla fine erano in grosse difficoltà fisica nel rientrare, nel recuperare, alla fine nel gol di Kamada. L'altro giorno ho visto proprio in un programma, alla fine Anghissà, che era vicino a Luis Alberto, ha lasciato Luis Alberto da solo, senza mai
come
rientrare.
Sul gol di Luis Alberto,
sul gol di Kamada, Luis Alberto fa una finta incredibile e poi Kamada si trova davanti alla porta, che poteva dare la palla sia Immobile, e poi ha fatto il gol col di sinistro sul secondo palo. Però dove era Anghissà? Cioè, il punto di domanda, dove era Anghissà? Non era ancora rientrato, quindi questo fa capire subito che il giocatore è durato giusto 40 minuti, perché già
nel primo
Napoli, tempo è giusto fino al primo tempo stava già rifiatando, ma si vedeva che era in grossa difficoltà, e quelle sono state le difficoltà maggiori del Napoli, e la difesa veniva bucata da tutte le parti, perché comunque si andava a testa bassa senza ragionamento, come diceva pure Rino prima, non senza ragionando, mettendo su solo la palla sopra su Osimhen, ma Osimhen onestamente non è quel tipo di giocatore che può sfruttare questi palloni alti
con difesa schierata e così compatta, peraltro insomma.
Però occorre un attimo di calma e di equilibrio, perché il Napoli ha i ricambi, ha i giocatori, così come abbiamo notato noi delle cose, l'avranno notato anche loro, e correranno sicuramente ai ripari, fermo restando che l'impegno di Genova presenta un coefficiente altissimo di difficoltà, perché il Genova ha perso all'ultimo minuto col Torino, festeggia i 130 anni della fondazione del club, ci sarà un clima particolare, quindi ci vuole
soprattutto perché ritornano dopo 2 giorni, devono giocare 2 o 3 giorni, devono giocare dalle nazionali, quello è il discorso,
la Champions
senza
dopo
senza poter aver visto gli errori della partita in poco tempo, sicuramente andranno a rivedere col match analysis tutto quello che hanno sbagliato, con tutto quello che si è sbagliato, però il tempo per poterci lavorare è poco adesso in questo momento.
È così, però insomma, bella questa chiacchierata, no? Analisi tattica, grande, tecnica, non solo, con Alberto Savino e Rino Cesarano, che riproporrò molto presto, se volete.
Quando vuoi,
Dario, mi fa sempre piacere. Un abbraccio.
Allora, fare gli auguri a Alberto Savino, che qualche giorno fa ha compiuto 50 anni, non spendo 50 anni.
Ho passato il mezzo secolo pure io, dai.
Non ha offerto, non ci ha invitato a Bosco del Canto,
alla prossima volta, veramente, quando vuoi ci con entrambi.
Un abbraccio Alberto Savino, in bocca al lupo per la nuova stagione.
Ciao.
Alberto, e un saluto speciale anche a Rino Cesarano. Ciao Rino, grazie. Un abbraccio forte. Gino scrive: buongiorno, la prossima giornata c'è Juventus Lazio, Inter Milan, Fiorentina Atalanta, Genova Napoli. Qualcuno dovrà perdere punti, a noi interessa solo vincere a Genova, non c'è dubbio, caro amico. Saluto anche Alessandro, che tifa per la Lazio, che ci scrive: aspetta, mi ha scritto i primi 30 minuti, non esageriamo, un abbraccio. Beh, diciamo che il Napoli ha giocato una buona partita, ma se non segna è colpa anche del Napoli, non solo merito del portiere o della difesa della Lazio. Direi i primi 51 minuti il Napoli ha giocato una buona partita, non eccezionale, ma poteva e doveva finire meglio nel primo tempo. Detto questo, tantissimi messaggi, forza Napoli, vorremmo fuori la grande. Ci vuole tempo, il calcio è così. Poi ancora, eccolo qua. Questo amico invece dice: come si fa a dire che il primo tempo il Napoli ha giocato bene? Io ero allo stadio, il Napoli corre male, la difesa sempre sotto pressione, Osimhen inesistente. Concludo nel dire che non si può sostituire Kvara con una punta Raspadori, il pensiero di Francesco. No, diciamo che primo tempo il Napoli per una ventina di minuti ha messo un po' alle corde la Lazio, obiettivamente ha avuto 3-4 occasioni, non le ha sfruttate e quindi poi si è incartata cedendo di schianto sull'1-2. Però tra un po' parliamo anche un po' di nazionale, di Luciano Spalletti, delle scelte, con Raspadori che potrebbe giocare titolare sabato con la Macedonia. Ovviamente sempre spazio ai vostri messaggi, a tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, ultimi minuti di Marte Sport Live, ne parliamo con l'inviato della Nazionale, come detto prima della pubblicità, l'inviato della stampa Antonio Barillà. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
E grazie per essere con noi. Oggi sulla prima pagina dello Sport della Stampa, attacco immobile, riferimento sia alla questione centravanti in Italia, oltre che per la nazionale di Spalletti, e poi con riferimento in particolare ad Immobile, si punterà su di lui, il nuovo capitano anche. Resta però, se non vado errato, correggimi, un ballottaggio con Raspadori per sabato.
Assolutamente sì, anche perché Immobile è un punto fermo anche per esperienza, dopo l'avvio di Bonucci al calcio italiano, e questa mancata in convocazione, magari ce ne saranno altre, e anche l'uomo destinato a indossare la fascia. E proprio il momento in cui Spalletti, prendendo le distanze che aveva trasformato l'assenza di centravanti in alibi, ha parlato di nuove figure che si affacciano, ma anche di calciatori che non hanno quelle caratteristiche, ma sì, possono ricoprirle, si riferiva a Raspadori. E non è casuale che in questi primi allenamenti a Coversano lo abbia anche trovato nel cuore dell'attacco. È un calciatore che, come ben sapete, conosce a menadito, di cui si fida, ed è una soluzione per il futuro che potrà garantire una carta aggiunta alla nazionale in attesa di nuovi centravanti fisici, classici. Non significa necessariamente avere la punta centrale, avere comunque l'uomo forte in area di rigore.
Eh sì, assolutamente, con Spalletti che mi sembra, te lo chiedo, sia entrato nel modo giusto nell'ambiente nazionale, in particolare la cosa che poi ci riguarda e ci interessa fondamentalmente nel rapporto con i calciatori, perché quando Locatelli dice c'è emozionato col discorso dell'appartenenza, il legame con la maglia azzurra, credo che sia il modo giusto. Tra l'altro conosciamo Spalletti, è uno carismatico anche dal punto di vista, diciamo, della gestione mentale dei calciatori, non solo dal punto di vista tattico.
Ma sicuramente sì, anche perché chi ha avuto modo di ascoltarlo ha capito che non c'è ombra di retorica. Quando si parla di calcio, in particolare di nazionale, è facile riempirsi la bocca con parole come appartenenza, come orgoglio. Sì. In realtà lui è genuino, lui ha un rapporto così forte con la nazionale che lo evici delle piccole commozioni, del ripensare alla bandierina cucita dalla mamma quando c'è fu la famosa partita del secolo tra la Germania, fino ad arrivare alla confidenza del presidente Grina, per il quale lui non ha praticamente neanche trattato, ha accettato di guidare la nazionale perché era un suo sogno e deve essere il sogno un po' di tutti gli italiani. Io credo che sia un approccio giusto per tanti motivi, un po' per restituire il valore nazionale che si è un po' perso negli ultimi anni, un po' per riaffermare il valore, un po' anche per girare pagina dopo un'estate molto difficile. E io condivido quando si dice che c'è stata sicuramente un'estate turbolenta, uno strappo inatteso, è un momento di disorientamento, ma meglio la federazione non poteva muoversi per assegnare l'eredità di Mancini ed anche per completare lo staff con gli uomini fidati di Spalletti che insieme a lui hanno costruito questo percorso, molti risalgono addirittura ad Empoli, e contemporaneamente con la presenza di Gianluigi Buffon che per record, carisma e qualità può sicuramente dare una mano all'allenatore. Dopodiché lo stesso Buffon ha detto, e qui ci colleghiamo alla sua affermazione dello Spalletti motivatore, dello Spalletti leader, e parla così bene lui che io ho poco da aggiungere di suo fuori. Quindi questo significa che c'è non solo un allenamento tattico importante, stanno lavorando molto, stanno lavorando sulle posizioni, stanno lavorando sulle verticalizzazioni, ma c'è anche e soprattutto un allenamento delle menti per una presa di coscienza di un'Italia che dopo due mondiali persi deve necessariamente ritrovare fiducia, orgoglio e convinzione.
Assolutamente sì, ne parliamo caro Antonio ancora per qualche minuto con te e poi con chi ha vinto il mondiale dell'82, anche se non ha giocato, chi ha un po' forse caratteristiche di Raspadori. Franco Selvaggi, buongiorno Franco, come stai?
Buongiorno, tutto bene, grazie.
Ascoltavi il collega della stampa Antonio Barillà, ne stava discutendo.
Sì, ma non completamente, perché...
Salta la linea?
Come dire? No, sì, adesso sento benissimo.
Ah, va bene, allora in sostanza si parlava di Spalletti.
Buongiorno Franco.
Ti saluta intanto
ciao,
Antonio
ciao,
Barillà.
Ciao.
Caro Franco che ha vissuto anche l'ambiente nazionale, da allenatore, da dirigente, Spalletti A è la scelta giusta, B quanto è importante che oltre al discorso tattico Spalletti riesca ad entrare nella mente dei calciatori, di questo discutevamo poco fa.
Ma guarda, Spalletti è l'ideale perché ha vinto un campionato alla grande, è affidabile, quindi non c'era soluzione migliore di quella di Spalletti, la provo completamente. Il problema è stabilire perché è andato via Mancini, insomma, questo è importante.
Certo.
È stato un atto all'improvviso, non ce l'aspettavamo, però nel calcio succede questo. Se è vero che non gli è stato consentito di scegliersi i suoi collaboratori, beh, qualche ragione ce l'ha, insomma, perché giustamente i collaboratori devono essere scelti dall'allenatore, però io non sono in grado di sapere le cose, come tutti noi, per cui lasciamo un punto interrogativo, un punto in sospeso.
Certo, ci concentriamo ovviamente sull'Italia Nuova a questo punto. Nel salutare Antonio Barillà, Antonio, recuperare a giocatori come Locatelli e Zaccagni, che erano stati un po' tagliati da Mancini, sono un valore aggiunto importante o quanto importante per te?
Sì, sono un valore importante per due differenti ordini di ragioni. Prima, perché sono ancora giovani, non ragazzini, ma giovani, quindi possono contribuire ad aprire un nuovo ciclo. Contemporaneamente hanno quell'esperienza e quella qualità che li può condurre ad essere un po' da punto di congiunzione tra il nucleo storico che sarà confermato e il nucleo dei giovani che si devono affacciare. Ci lamentiamo spesso di un calcio italiano in crisi nei giovani, ma se guardiamo i risultati dell'Under 20, dell'Under 19, la fiducia c'è, il gruppo salito nell'Under 21 è pieno di ragazzi da seguire con attenzione. Io sono convinto che forse il problema è più avere il coraggio di dar fiducia e avere il coraggio di lanciarli in campionato. In nazionale credo che recuperare il valore nazionale significhi anche non inflazionare la maglia. Perché non so come la pensa Franco, che è un po' come me della vecchia scuola, negli ultimi anni è stato troppo facile arrivare in nazionale. La nazionale va conquistata giorno dopo giorno, va conquistata con tanti sacrifici, va conquistata con la consapevolezza di raggiungere il top di una carriera.
Sono d'accordo su questo, non so se Franco è d'accordo, apparteniamo a un altro calcio,
no,
un po' tutti.
D'accordissimo, guarda, cioè, la nazionale va sudata, la maglietta va meritata. Non è un
si dà testo, anche un peso, no, alla convocazione, non è una cosa
certo,
così, non è un invito alla festa, infatti.
La convocazione in nazionale, la gara in nazionale è il massimo a cui aspira un giocatore quando inizia a giocare a calcio, no? Però io sono d'accordo con Barillà nel senso che bisogna dargli un valore e un peso a questa maglia, non è che convochiamo sempre comunque questi stage a 40 alla volta, insomma, io non so, perché tra l'altro li devi seguire in campionato, se tu li segui, non so, negli stage non vuol dire niente, li devi seguire le partite in cui conta essere un giocatore vero, voglio dire.
Certo. Antonio, intanto grazie per il tuo intervento, buon
grazie
lavoro, te leggiamo sulla stampa.
Buongiorno grazie a tutti, ciao Franco.
Grazie, ciao, Antonio ciao, Barillà. Ciao. Franco, invece ti piace l'idea di Spalletti possibile di schierare Raspadori centravanti con, non so, Chiesa e Politano, Chiesa e Zaccagni, vedremo.
È un allenatore che stimo moltissimo, sai, molto spesso si dice come si giudica un allenatore, dalle vittorie o dalle certo. sconfitte, no? In caso negativo. Perché non c'è un paradigma di valutazione, no? Se tu vinci vuol dire che sei bravo, se perdi no. Perché poi sulla carta, sulla lavagna siamo bravi tutti. Io ho fatto un docente, sì. Ho visto tanti allenatori preparatissimi sul piano teorico, poi andare a allenare e non raccogliere niente, insomma, bisogna stare attenti a questo.
È vero.
Fermo restando che secondo me il Napoli se io sostituivo Spalletti avrei detto ai giocatori giochiamo come l'anno scorso con Spalletti, mi sarei tolto tutte le robe, perché ormai giocherà a memoria, insomma.
Infatti stavo per chiedere l'ultima domanda, è su Garcia, questo inizio ti sta convincendo oppure pensi che abbia troppo fatto già troppi cambiamenti?
Guarda, se il Napoli non riesce a ripetere le cose dell'anno scorso è colpa sua, il calcio è questo, no?
Colpa di Garcia o degli azzurri? Non ho capito. Ah, di Garcia.
È colpa dell'allenatore, perché ripeto, il Napoli giocava un calcio bellissimo, io mi divertivo, oltre ai risultati ha fatto un campionato straordinario. E beh, se la squadra non va quest'anno, ma anche ad arrivare terzo o quarto, io dico che sarà un fallimento, perché il Napoli attualmente è la squadra più forte ancora, penso io.
Va bene, allora vedremo da Genova in poi, da Genova e Napoli in poi, cosa accadrà. Ne parliamo insieme, Franco, grazie sempre, un caro abbraccio.
Altrettanto, buona giornata a tutti.
Un abbraccio a Franco Selvaggi, grandissimo attaccante, grande talento, grande tecnica del passato, giusto per i più giovani lo dico. Due messaggi alla nazionale e poi saluto tutti. Questo amico scrive, vedrete che Zaccagni, con Zaccagni snobbato per problemi interpersonali da Mancini, l'Italia giocherà meglio e vincerà, è un grande giocatore e quando ci ha incontrato ci ha fatto ballare, lo comprerei anche se avanti negli anni. E poi per la nazionale non vorrei essere pessimista, ma se negli anni addietro ci lamentavamo già che non c'erano giocatori italiani su cui puntare, con l'arrivo di tutti questi stranieri quest'anno sarà ancora peggio. Può essere che mai che nessuno mette fine a questo, e questo apre una discussione interessante, importante, hai ragione caro amico, sulla necessità della Federcalcio, che però è totalmente immobile, pensa solo a difendere i brand evidentemente e a fare rispettare le regole quando vuole, di non fare riforme serie sul calcio giovanile, sui talenti italiani e sulla capacità di preservare questa ondata di stranieri, il calcio italiano da questa ondata di stranieri. Va bene, ne parliamo stasera dalle 20 alle 21 con Francesco Marciano, 20:21, Marte Sport Live della sera, vi aspetto numerosi. Adesso spazio a Marta Martinez e Gigi Rosa, grazie a Gigi Soriani, grazie a voi per averci seguito, da parte mia Dario Sarnatale è tutto, vi lascio ad un pomeriggio marziano super, ciao a tutti.
Marte Spotlight.
Napoli. Oh Marco, sono Francesco. C'è una bella notizia, vediamo se indovini. Finalmente ricomincia
il campionato. Mamma mia, bello. Sarò con te.
Sì, sarò con te, ci capite? È bello, però non è questo. Finalmente ricomincia
la scuola. Mamma mia, non ce la facevi più, sti creature. Mi annoia, mi annoia.
No, si torna in onda. Si torna in onda, io e te. Finalmente torniamo in onda dall'11 settembre con la nuova edizione di Ciao Brutti. Tutte le mattine dalle 7 alle 9 su Radio Marte.
Franci, mi raccomando, non fare tardi.